Bene, allora buon lunedì mattina, prof, o buona domenica a seconda di a che ora ci ascoltiate. Salve.
Salve, buona settimana, visto che la cominciamo in un modo o nell'altro, la domenica o lunedì, va bene, buona settimana.
Allora, cara prof, allora un nuovo dibattito su che cosa? Sui leggings adesso,
oh,
no? Vent'anni fa si dibatteva sui jeans.
Sì.
Poi, in estate si parla chiaramente di pantaloni corti, magliette e tutto quanto. Comunque adesso una madre americana ha detto: no, a scuola non bisognerebbe andare con i leggings
perché fanno notare troppo, diciamo, la silhouette del corpo.
Sono troppo aderenti. Allora si è scatenato il dibattito sui social media. Ci sono i campus americani dove tutti quanti si dibattono. Allora, è qui una questione di decoro? Come si va,
sì,
a scuola?
A scuola,
a parte scuola, anche in giro poi,
Sì, a scuola o in giro ci si va intanto dando un'occhiata prima di tutto all'estetica, che dovrebbe essere quello che più interessa alle ragazze, tra l'altro, no? L'estetica. E quindi chi può permetterseli e chi non può permetterseli, senza fare giudizio di buono o di cattivo, ma proprio dando un'occhiata a canoni estetici. E poi a scuola ci si va non per mettersi in mostra, ci si va per studiare, non ci si va per andare all'acchiappo, si va per imparare, si va per confrontarsi con gli insegnanti, con i compagni, quindi anche l'abito fa il monaco, per cui dovrebbe essere un discorso fatto non come punitivo tra ragazzi e genitori o tra ragazzi e insegnanti, ma come educativo a
certo.
Mi comporto a seconda del luogo dove vado, che
certo,
è una lezione
chiaro,
per la
chiaro.
Vita.
Ed anche di rispetto forse, no? La scuola è un luogo, insomma, dove si va, a casa si può stare anche in tuta da ginnastica come si vuole, a scuola comunque si sta in mezzo, è un senso anche di appartenenza, un senso, se vogliamo, civico, no?
Sì.
Un qualche cosa che va il rispetto, ecco, il caso per esempio di quell'alunno minore che ha insultato il bidello.
Già.
E i genitori sono stati condannati a pagare le spese. Perché? Perché c'è un'insufficiente educazione del figlio.
Esatto, cioè questi erano già stati condannati dal tribunale normale, diciamo. Il ragazzino aveva fatto delle scritte offensive sul tavolo del bidello. E i genitori, da bravi genitori protettori a tutti i costi, hanno fatto causa, hanno fatto ricorso contro il provvedimento del giudice. Beh, la Cassazione ha dato ragione di nuovo al bidello, diciamo, e appunto la motivazione non è stata tanto per quanto erano offensive le scritte, ma per la motivazione che i genitori avevano addotto per fare il ricorso. Avevano
certo.
Detto è una goliardata.
No.
Allora la Cassazione gli ha detto no, non è una goliardata, perché è mancanza di rispetto, i ragazzini devono abituarsi. Vuol dire che se voi la considerate una goliardata, non avete voi il senso di cosa bisogna insegnare a questo ragazzino. Quindi per insufficiente educazione pagate di nuovo la multa e anzi pagate anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Prof, un altro caso invece, in questo caso è una classe di un liceo dove una ragazza è stata bullizzata, no?
Sì.
E per lei e per gli autori di questo episodio di bullismo è scattata anche per lei la sospensione di un mese, il 7 in condotta è praticamente la bocciatura.
Sì, il 5 in condotta è la
allora,
bocciatura.
Però
sì.
È giusto che sia stata, tra virgolette, condannata anche lei?
Lei aveva evidentemente la sua parte di colpa, nel senso che lei aveva portato di nascosto alcol a scuola il giorno dell'assemblea, si era fatta la sua bevuta, era ubriaca tanto da non rendersi conto più di cosa succedeva, i compagni hanno approfittato di lei trascinandola per terra, imbrattandole il viso, facendo cose di questo genere, quindi loro puniti per ciò che hanno fatto contro la ragazza, e la ragazza, perché non ci si comporta così in caso di un'assemblea d'istituto, è una punizione severa, senz'altro, quella di perdere l'anno,
però,
e il mese lo passano
mese
a fare servizi,
ecco,
servizi utili a scuola, sì.
Perché un mese di sospensione, uno diceva, vabbè, un mese che faccio a casa, un mese di lavori utili, invece...
Sì.
Può essere una cosa anche educativa, no?
Certo, io avrei sinceramente magari allungato il periodo di lavori utili e magari non fatto perder l'anno, ma evidentemente in quella scuola hanno considerato, magari avevano dei precedenti,
cioè perdere
ragazzi.
L'anno, sì. Senta, sì. È il caso invece di quel insegnante che durante un corteo, una manifestazione...
È una manifestazione che c'è stata a Padova, ecco. Tra centri sociali,
esatto.
E estrema destra.
Questa qui ha insultato un poliziotto. Adesso si dibatte su quella che può essere la possibile punizione per questo insegnante. La Donazan deve essere allontanata. Sì. Allora, però, domanda, perché quando un alunno sbaglia scatta già la sospensione e quando invece l'insegnante sbaglia stiamo ancora qua a dibattere, intanto lei magari continua a essere in servizio? Beh, non dovrebbe esserci anche in questo caso un'uniformità? Si va a rischio che...
Sì, però ci vorrà che qualcuno giudichi, perché mentre la giurisdizione della scuola riguarda ciò che accade dentro la scuola, questo sta succedendo fuori durante un corteo, una manifestazione in cui lei faceva la cittadina, quindi sarà il giudice ordinario a decidere qual è la sua punizione. Poi il fatto che questo sia o meno compatibile col fatto di essere un educatore, ecco, l'educatore dovrebbe essere educatore sempre in qualsiasi momento, perché deve dare l'esempio. Questo l'avevamo visto anche quando quell'insegnante che ha gridato cose molto brutte, mi ha detto dovreste tutti morire, eccetera, i carabinieri, non so se ti ricordi. Quella è stata allontanata dal servizio, quindi c'è già un precedente. I meccanismi non sono tanto lineari, anche perché quello che riguarda i provvedimenti disciplinari contro gli insegnanti, che doveva far parte dell'ultimo contratto che è stato approvato un anno fa, era stato rimandato a questo luglio non hanno fatto nulla, per cui vale ancora il famoso decreto 297 che è di parecchi anni fa, in cui le punizioni per i docenti sono un certo tipo, non è stato più rivisto.
E intanto, prof, invece, quando si tratta di tagliare quelli che sono le cose, si va, purtroppo sembra che vadano molto d'accordo. È il caso, per esempio, dell'abolizione del bonus babysitter, no? Proprio di qualche giorno fa la notizia, tacchete, è stato tolto dal 2013, mi sembra, 2014. Praticamente si poteva, se ho capito bene, scambiare il congedo parentale, 6 mesi al 30% di stipendio,
con 600 euro al mese per pagare la babysitter.
Fino a 600 euro al mese, massimo di 3.600 euro all'anno per pagare la babysitter.
Da 0 a 3 anni.
Se contiamo in un paese dove sono 30.000 in media che nel 2007 hanno rinunciato al posto di lavoro per mancanza di supporti.
Sì, mamme.
Allora, in questo caso
i provvedimenti nei confronti della famiglia, a parte fare i cortei, dovrebbero essere queste azioni concrete. E se non hai il bonus babysitter, dovrebbe essere la diffusione degli asili nido comunali in maniera tale che le rette fossero più basse, o gli aiuti agli asili nido. Pare ci sia adesso una proposta di fare uno sconto sulle rette degli asili nido fino al 50%. È che gli asili nido non ci sono, perché l'obiettivo europeo è quello del 33% dei posti disponibili . E in certe regioni siamo neanche all'8%, sono solo 5 le regioni italiane che hanno raggiunto. E la riforma famosa che era stata impiantata dal governo precedente, che doveva fare un arco unico 0-6, cioè comprendere nido e scuola dell'infanzia insieme, è ferma, non se n'è più saputo nulla, così come anche la riforma dei titoli di studio di chi deve occuparsi di sti bambini.
Così come, prof, il registro elettronico, è di diverso tempo, io ricordo ancora anni fa, no? Scatta il registro elettronico, ma in quanti lo fanno il registro elettronico? Perché sarebbe anche interessante questo, va bene che si può fare, però...
Allora, registro elettronico, che vuol dire che c'è un software installato sul computer degli insegnanti e della scuola che comunica con lo smartphone o il computer dei genitori e informa delle assenze e dei voti dei ragazzi.
Infatti.
Serve anche agli insegnanti per conoscere tra di loro i voti di quel consiglio di classe e fare gli scrutini, no? Allora, secondo il sottosegretario, c'è l'87% che lo usa in Italia al primo ciclo e il 94% al secondo ciclo. Io non so come sia dalle altre parti, ma ti dico com'è
qui in provincia di Belluno.
No, qua proprio in Agordino. Allora, è in uso da anni all'Istituto Folla d'Orderossi, serve a controllare le assenze, anche i voti, e bene, scuola superiore, quindi... invece, per quello che riguarda i tre comprensivi, partiamo dall'alto, al comprensivo di Alleghe non c'è proprio, al comprensivo di Cencinighella hanno comprato il software, perché le scuole devono comprarselo, perché non è stato fatto uno uguale per tutti, però ancora non si sono messi ad usarlo, perché stanno imparando ad usarlo. Al comprensivo qui c'è, però in via sperimentale, ancora lo stanno usando, però continuano a usare quello cartaceo, ancora non si sa, insomma è a metà strada. Quindi diciamo che per il secondo ciclo siamo in media nazionale, 100% addirittura, c'è una scuola che lo usa su una, mentre per il primo ciclo, cioè scuola primaria e scuola secondaria, le elementari e le medie, ancora non ci siamo. Senta, sai, invece... ci sono dei pro e di contro però nell'uso del registro elettronico, perché a te farebbe piacere che i tuoi genitori sapessero i tuoi voti prima ancora che l'insegnante li avesse detti a te portandoti i compiti in classe?
No, onestamente a me farebbe piacere anche per un dialogo. Cioè, per il dialogo nel senso di arrivare a casa ed è l'alunno che racconta ancora prima che lo sa, non so, ma forse sì. Sarò tradizionalista, non so, però il fatto di una trasparenza e dialogo potrebbe favorire, secondo me, questo.
Certamente, e poi però. Anche il pericolo è che i genitori non parlino più direttamente con gli insegnanti.
Capito,
Perché un conto
che c'è da fare, tanto già lo so.
Vuol dire che si interessano solo al voto e non della crescita complessiva del ragazzo.
E vogliamo parlare delle impronte digitali, prof. Oh, sì. Dicevano che cosa? Che
tutta la pubblica amministrazione che invece che col badge deve fare timbrare il cartellino usando le impronte digitali. No? E l'avevano messa anche per gli insegnanti, chiaramente, a parte la spesa che ci sarebbe voluta di molti molti milioni per la strumentazione, ma è veramente l'han tolta adesso. C'è un emendamento
che un senso di fiducia, un senso di, vuol dire, penso che il mestiere dell'insegnante sia anche quello di, non so se mi spiego, non proprio a ore, a minuti.
No, ma a parte quello, l'assenteismo degli insegnanti viene sancito dalla confusione che avviene nella classe quando l'insegnante manca. Cioè, non è possibile che non venga osservato.
Beh, vogliamo parlare di presidi, allora. Ci sono presidi che hanno diverse scuole in reggenza, si trovano a gestire anche 3.000 alunni e 200 docenti e che si mettono a timbrare
con le impronte digitali correndo da una scuola all'altra.
Adesso poi il concorso dei presidi sono passati meno della metà, no? Quindi si va a rischio che siano passati molti meno di quanti ce ne sia realmente bisogno.
Allora, 1 su 10 è passato lo scritto, il che non vuol dire che fossero tutti ignoranti, vuol dire soltanto che c'è stata una selezione, ma che, visto che poi ci sarà un'ulteriore selezione con l'orale chissà quando, intanto per l'anno prossimo ci teniamo le reggenze e poi già partiamo con meno graduatoria di quella che ci servirà anche per coprire i futuri pensionamenti.
E poi però possiamo essere maligni, qui in Regione Veneto si richiamano i medici in pensione perché ne mancano, no? E i presidi invece ci sono tantissime reggenze
e non li richiama
perché?
Nessuno.
Perché forse perché le reggenze valgono 400 euro al mese, quindi si risparmia. Se invece fosse un preside su ogni istituto costerebbe molto di più.
Non sono tante però queste persone, sono sui 3.000 in tutta Italia, non è una grandissima spesa questa. Risparmiare qualche auto blu magari e mettere qualche preside in più, che ne diresti?
Sì, quello magari. È vero. Senta, invece una cosa importante, parliamo proprio di soldi. A Trento sono stati stanziati 600.000 euro contro la dispersione.
E ne hanno poca.
E in provincia di Piacenza 23 presidi si coalizzano contro l'abbandono scolastico. Cioè sono cose attive, sono cose che servono, tanto più che ci saranno sempre meno studenti perché c'è il calo demografico, cerchiamo di non farli scappare, anche e soprattutto per loro, per avere.
Sì, anche e soprattutto per loro e soprattutto per colmare quelle lacune di base che portano appresso i ragazzi, soprattutto quelli che provengono da un contesto più disagiato e quelli che frequentano gli istituti professionali. E una delle grosse carenze è quella del linguaggio, e appunto a Trento questa battaglia contro la dispersione andrà soprattutto in quella direzione, contando soprattutto di far imparare le parole e a districarsi con un testo, a leggere, a saper comprendere il testo, perché sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che uno può fare un pensiero soltanto se c'è la parola corrispondente, se gli mancano le parole, se ne usa solo 250, farà pensieri molto poveri.
L'uso delle parole, prof. Allora, ci arriviamo a questo perché mo ci arrivo. Ci sono le Olimpiadi dell'italiano.
Sì, bello, eh?
Erano partiti in 70.000 studenti, ne sono arrivati alle finali in 80. Ecco, l'uso dell'italiano. Quest'ultima prova, nel finale degli 80, che decreterà quindi chi sarà il vincitore, ci sono esercizi di scrittura creativa e riassunti.
Certo.
Ecco, può sembrare quasi banale, mi ricordo il riassuntino, può essere una cosa, fai il riassuntino. Invece, come dice lei, usare ok, magari i vocaboli giusti.
Non solo, ma
capacità di
cogliere in quel testo il vero significato, esatto, del testo. Certo. Quello fare un riassunto, non è accorciare il testo, è cogliere le cose essenziali, che vuol dire aver compreso il testo, che è quello che quasi il 70% degli italiani non sanno fare, sono i famosi analfabeti di ritorno, cioè non sanno dicono neanche dal bugiardino che c'è dentro il farmaco riuscire a capire qual è l'essenza, a parte che è scritto complicato, non sanno da un articolo di giornale capire qual è veramente la notizia e qual è il commento.
È,
e questo è grave, perché questo è uccidere la democrazia, perché loro non hanno gli strumenti per partecipare alla vita pubblica.
E invece, prof, vediamo una buona notizia: senso di responsabilità civile.
Mm-hmm.
Belluno siamo messi bene dopo, sì, Trento, e arriviamo anche prima di Bolzano.
Esatto.
Questa credo sia una gran bella cosa.
È,
no?
Stata fatta una classifica fatta da istituzioni, imprese e terzo settore, e appunto risulta che Belluno risulta seconda in questa classifica del senso di responsabilità civile.
Per
dirti,
notizia,
gli indicatori erano come viene vissuta e fatta la differenziata, come vengono usate le risorse idriche, la depurazione, e quanta dispersione negli acquedotti, quante isole pedonali, cioè come le istituzioni, ma anche i privati, sentono di dover fare qualcosa che faccia vivere meglio tutti.
Veniamo,
questo è quello che bisognerebbe insegnare nelle scuole.
Il caso di una scuola, prof, in cui è abolito il rifiuto di plastica.
Bellissimo.
Questa, vero, può essere un gesto concreto anche,
sì,
concreto verso appunto il rispetto per l'ambiente, verso la raccolta differenziata e verso il senso civico.
Esatto,
anche.
Perché,
esempi pratici.
Sì, perché i bambini imparano come spugne tramite l'esempio, facendo fare loro queste cose quando sono piccoli, se le porteranno appresso come bagaglio culturale dopo, e non costa nulla far differenziare le piccole immondizie che fanno in classe, non costa neanche nulla cercare di eliminare la plastica da scuola.
Certo.
No?
Prof, chiudiamo con una bella notizia che mi ha dato proprio lei. Mm? Pietro Mennea, ve lo,
sì,
ricordate, il famoso atleta recordman dei 200, ha avuto il record mondiale nei 200 metri per tantissimi anni. Allora, uno potrebbe dire, ok, fa l'atleta, non pensa altro. Lei mi ha detto che ha
5 lauree.
5 lauree ha avuto Pietro Mennea, purtroppo scomparso qualche anno fa.
Ha cominciato con l'ISEF e scienze motorie, ma poi si è preso quella in giurisprudenza, quella in scienze politiche e quella in lettere.
Quindi, vedi, ci si
gambe
può, si
e
può,
testa,
esatto, assolutamente. Prof, ci dobbiamo salutare, è,
sì,
già volato il
volta,
tempo a nostra disposizione.
Va bene.
Ci risentiamo la settimana prossima, non sarà ancora Pasqua, si avvicineranno comunque le vacanze pasquali. Bene.
E dai, tu che pensi alle vacanze, va bene, questa volta sei perdonato. Grazie agli ascoltatori e arrivederci.